parliamo di quello che si sta dicendo già da un po' di tempo, ma ormai, ma adesso sarà sicuramente un continuo sui giornali e probabilmente anche in vari media, ovvero del 40° anniversario del 1977, che guarda un po' coincide pure con quello della rivoluzione d'ottobre, ma ubi maior minor cessat, però questa, siccome i protagonisti e le protagoniste della rivoluzione d'ottobre sono morti e non possono più dire niente, invece quest'altro anniversario che ci riguarda, ancora qualcuno c'è e qualcuna c'è che ne può parlare, perché c'era all'epoca. Però lo vorremmo affrontare ragionando un po' su come viene presentato, e del resto nemmeno ci stupisce molto. E già dicevo, da diverso tempo se ne sta parlando, mi pare domenica sono uscite già delle cose, no domenica, sabato domenica. Forse sì, ma sabato domenica. Era già uscito qualche cosa, soprattutto anche sì, domenica è uscito questo inserto cosiddetto culturale di Repubblica, che esce da qualche settimana e ha dedicato 2-3 pagine appunto al 1977, al movimento del 1977, e l'abbiamo fatto anche noi, già più di una trasmissione abbiamo dedicato a questo argomento. Come ne parlano? Beh, intanto è interessante rilevare che, per esempio, rispetto a quello che è successo a Bologna nei giorni scorsi, che vi abbiamo raccontato da questi microfoni, ovvero le manifestazioni e anche gli scontri piuttosto pesanti con arresti che ci sono stati a Bologna per la vicenda famosa dei tornelli installati nella biblioteca universitaria, e abbiamo detto più volte, l'hanno detto anche i compagni e le compagne di Bologna, che non si può certamente ridurre alla questione dei tornelli. Allora lì ci sono state due correnti di pensiero, una che diceva ma no, non c'entra niente col 77, e l'altra che diceva oddio, ma mica sarà un nuovo 77, anche se questa più debolmente a Bologna.
Se ti ricordi anche nel 77, quando è scoppiato, qualcuno disse ma è un nuovo 68, sì. No, non è un nuovo 68.
Il 68 chissà che dissero, sarà un nuovo 48, non lo so, 48 inteso quello dell'800 ovviamente. E anche perché lì comunque si arrivava da 9 anni in cui comunque il movimento c'era stato, era stato più che presente. E quindi tutti si sentono in diritto di dovere dire qualche cosa. C'era addirittura, se non sbaglio, su Robinson un'intervista a Alberto Asorrosa, che all'epoca insegnava all'Università di Roma, ce lo ricordiamo anche quando usciva davanti, insomma, sulla scalinata di lettere dove lui appunto insegnava, e dove c'erano compagni e compagne che coglievano l'occasione per esternare il loro punto di vista sempre pacificamente. E lui fu il teorico delle due società, no? Dove appunto c'era una società che, di disgraziati e diseredati, e una società invece che non lo era, ma dando a questo non un'accezione, diciamo, di classe o economica, ma anche proprio di intelligenza politica, se vogliamo, o di aspettative nei riguardi del futuro. E quindi noi per oggi intanto vogliamo sì commentare un pochino quello che è uscito quantomeno su Repubblica domenica scorsa. La cosa che ci sembrava più interessante era l'intervista a Tano D'Amico, che comunque fa un discorso, il fotografo diciamo ufficiale del 1977 e non solo, che racconta un po' qual era il suo approccio, e fa un discorso che ha fatto anche qui in radio in una trasmissione che l'ha ospitato tempo fa, quando fa un discorso anche estetico, se vogliamo, no? Sulla bellezza di certe immagini. Ricordo che fra l'altro uscì un libro all'epoca che probabilmente non, che rieditò il Manifesto qualche anno fa,
nel 2007,
nel 2007, che si chiamava È il 77, un libro di foto soprattutto molto molto bello. Poi queste foto sono diventate veramente patrimonio comune, non ha mai, diciamo, Tano non ha mai rivendicato il possesso di queste immagini né di quelle che quell'anno hanno preceduto e di quelle che quell'anno hanno seguito, e che sono ormai patrimonio, dicevo, comune, le conosciamo almeno noi che siamo un po' attente a questo argomento. E quindi noi adesso vorremmo un pochino commentare quello che è uscito su Repubblica, e poi però volevamo sollecitare soprattutto chi non era nato, chi non c'era, per qui ai nostri microfoni 06 49 17 50 per dire, per chiedergli come vivono, come hanno vissuto il racconto, perché ovviamente per loro si tratta di aver ascoltato o letto il racconto di quell'anno, e appunto, e che cosa è rimasto, che cosa ne pensano. Quindi io passerei un po' un commento breve su quello che è uscito su Repubblica.
Ma diciamo, vale la pena di soffermarsi giusto sull'intervista da Sor Rosa, che dice che ha un titolo: Che errore l'ama in Ateneo. E l'articolo è di Simonetta Fiori e si intervista a Sor Rosa, appunto. E lui dice che la decisione di aprire le porte dell'università all'ama, già qui le domande sono mal poste, perché come nacque la decisione di aprire le porte dell'università all'ama sembra quasi, insomma, un discorso ragionevole, un atteggiamento ragionevole. Così non fu una decisione dell'ama e del PC, anche se poi dentro il PC ci furono all'epoca delle differenziazioni non grandi, ma insomma ci furono. C'era Leo Canullo, per esempio, che era il segretario della Camera del Lavoro, che aveva qualche perplessità, fermo restando che tutto il PC in quanto tale era contrario all'occupazione, a queste forme così che si erano manifestate subito dopo il 2 febbraio, che insomma, tanto per ricordarlo, c'era stato il giorno prima questa tentato omicidio, perché di questo si trattò, di Guido Bellachioma da parte dei fascisti, e il 2 febbraio c'era stata la manifestazione di risposta molto decisa a Piazza Indipendenza con tutti i fatti che accaddero. Quindi in questa situazione di occupazione dell'università che si decise all'impronta, la decisione del PC fu quella di normalizzare questa situazione. Poi qui le sfumature ci possono star tutte, però la decisione era quella, insomma. Il PC voleva normalizzare la situazione. Come, chi inviare, come farlo, insomma. E qui è difficile stabilire se l'ama si candidò, se lo sollecitarono e così via. Più probabile che si autocandidò lui, decidendo in larga parte, sia pure con l'assenso del partito, evidentemente. E a Sor Rosa dice subito, no? Dice quindi la visita, gli chiede Simonetta Fiori, fu progettata per liberare l'università, insomma, già capite l'espressione, bisognava liberarla l'università dai lanzichenecchi, insomma, questo sottinteso, perché, insomma, liberare l'università sembra messa così, insomma, che c'era veramente non si sa bene chi ad occuparla. E lui dice sì, questa era la finalità più pratica, ripristinare le libertà sindacali e politiche senza dover ricorrere alla polizia. Dice chi prese la decisione, la CGIL e il PC ai loro massimi livelli. Io fui coinvolto in qualità di responsabile cittadino dell'università per il partito ed ebbi qualche abboccamento con Ugo Pecchioli. E poi fui chiamato dal capo della Federazione Romana. Allora, Ugo Pecchioli all'epoca era chiamato il
ministro ombra degli interni.
Degli interni del PC. Era quello proprio che aveva costanti e poi ne ebbe sempre di più, abboccamenti con Cossiga, quindi di collaborazione stretta col ministro degli interni vero, eccetera, eccetera. E quindi, insomma, lui ebbe un abboccamento con Ugo Pecchioli e già questo depone, insomma, nel senso di far capire che l'atteggiamento era un atteggiamento normalizzatore, come dicevo. L'obiettivo politico era allontanare la massa degli studenti dalle frange più violente. E dice sì, il clima era pesante, per i corridoi della facoltà di lettere passavano gli eroi, tra virgolette, della clandestinità. Insomma, qui subito esagerazioni e strumentalizzazioni da parte di Sor Rosa, segnati a dito con ammirazione dagli altri studenti. Nelle assemblee cominciava a comparire il gesto del pollice e dell'indice alzati a simbolo della P38, era il sigillo dell'autonomia operaia. E qui, insomma, vagonate di fango che al solito vengono spese facilmente con questi stereotipi, insomma. Dopo affermazioni di questo tipo è anche difficile cercare di argomentare ragionevolmente quelle che potevano essere in quel momento i contrasti, le contraddizioni con la sinistra storica, col sindacato, appunto, in particolare la CGIL, eccetera. Perché se ti effigiano in questo modo e ti dicono, ti spiaccicano sul simbolo della P38 e cose di questo tipo e gli eroi del terrorismo, della clandestinità, eccetera eccetera, è difficile poi trovare, non dico dei punti di contatto perché comunque non ce ne sono, insomma, i punti di contatto che ci furono le mani alzate addosso gli uni con gli altri, quello fu il punto di contatto unico che poi venne fuori, ma non ci fu modo alcuno di interloquire, di avere un'interlocuzione come si usa dire oggi. Perché? Perché intanto il giorno prima a Lettere l'assemblea aveva discusso eppure parecchio discusso e aveva di fronte a questa decisione di Lama di venire all'università a parlare agli studenti senza peraltro ammettere che neanche uno studente parlasse, perché poi c'era una parte dialogante che magari immaginava di poter cogestire o avere questo tipo di relazione in quella circostanza. Insomma, Lama non ammise neanche che parlasse qualcuno degli studenti, del movimento e così via. Dice: vengo io e parlo io e sottinteso vi spiego come stanno le cose e quello che dovete fare. Quindi l'assemblea ragionevolmente si pose in una situazione di non accettare questa provocazione, perché si capiva perfettamente che alla fine sarebbe stata una provocazione, era una provocazione questa decisione, cioè vengo a casa tua, tra virgolette, non era a casa, ma insomma per modo di dire, e ti dico perché quello che devi fare, innanzitutto che devi sgombrare l'occupazione, devi farla finita, eccetera.
Questo
eccetera.
Era poi la cosa anche dichiarata di liberare, sì, fra virgolette, sì, l'università.
Liberare, no? Lo dice quindi in questa intervista, insomma, la Sorrosa, certamente, era questo, quindi un diktat vero e proprio. E nonostante questo, ripeto, l'assemblea del giorno prima a Lettere decise di avere un atteggiamento ragionevole, dice: vediamo quello che succede, non stiamo subito a, diciamo, fronteggiarsi.
No, ma non se ne parlò proprio di un fronteggiamento, soltanto di andare, appunto, di andare lì e ed essere presenti, perché comunque l'università era, certo, occupata, era dei compagni e delle compagne.
Anche perché Lama voleva parlare agli studenti, quindi gli studenti
diceva:
vabbè, sentiamo che ha da dire, insomma.
Ecco,
insomma. E poi, vabbè, insomma, non la leggo tutta, evidentemente, questa intervista. E subdola questa domanda, e per far fare bella figura da Sorrosa dice: quando ebbe sentore che la visita si sarebbe tradotta in un boomerang, all'inizio della mattinata il clima era relativamente tranquillo. Per sostenere il leader sindacale, la CGIL aveva reclutato un centinaio di operai, soprattutto nelle fabbriche della Tiburtina. Cominciarono ad affluire in piccoli gruppi, alcuni si misero a lavorare al palco di Lama, un piccolo camion sistemato tra la fontana della Minerva e la facoltà di legge. Mentre loro sistemavano il palco, io vedevo crescere una moltitudine di studenti vocianti. Per la Sorrosa gli studenti sono vocianti, insomma,
sono fastidiosi, più
fastidiosi, insomma,
non si capisce. Poi se non ci fossero non ci sarebbe nemmeno.
Al principio mi sembrava prevalesse un'intenzione canzonatoria tra gli slogan degli uccelli, poi qui gli uccelli,
gli
proprio
uccelli non c'erano
ma
eppure c'hai pure una certa età,
sì, sarà proprio
gli uccelli,
quella, forse
spieghiamo ai giovani, gli, sì, uccelli erano questi compagni di architettura, ma parliamo del 68, appunto, tra i quali
c'era l'attuale direttore del telegiornale della
no, non è più della 4, mo c'è Giordano,
no, della 4, è della
Italia 1.
Di Italia 1,
no, adesso è di TGcom, mi pare, come si chiama, che
TGcom,
non me lo ricordo,
esatto. E non mi viene neanche a me,
insomma. Liguori.
Paolo Liguori,
quindi,
esatto.
Erano questi compagni di architettura che si mettevano sugli alberi, hanno fatto questa cosa creativa ante litteram, insomma, e si chiamavano gli uccelli. Nel 77 erano tutti morti, cioè morti politicamente,
cioè,
non esistevano,
non erano più, insomma. Ecco, dice, e cita, dice già, insomma, delle fregnacce assolute, no? E gli uccelli e i canti degli indiani metropolitani sulla melodia di Guantanamera, ma poi il rumore di fondo si trasformò in boato intuì che le cose si stavano mettendo male, insomma, ricostruzioni di comodo, pennellate così eccetera. Cosa accadde quando Luciano Lama salì sul palco? Si sentì un gigantesco urlo, poi una pioggia di sassi e tra operai e studenti esplose una rissa tremenda.
E questo è completamente falso ed è stato anche detto nell'intervista che qualche giorno fa è uscita, l'intervista insomma su Repubblica, che ha convocato Vincenzo Migliucci, e alla fine ha raccattato, perché pare che la prima scelta fosse un altro che poi non è venuto, l'autista di Lama, no? Il quale ha ritirato fuori questa storia dei sassi. Sembrano quelle testimonianze che i Correi, no, su cui i Correi si mettono d'accordo quando sono interrogati dal giudice, che non è affatto vero, perché la storia è andata in modo completamente diverso. E è vero, c'erano gli indiani metropolitani, non gli uccelli, l'università, i muri dell'università erano stati coperti da scritte ironiche, e c'era anche questo attrezzo di quelli che servono per andare negli scaffali alti,
sì, una scala di quelle alte su cui era stato attaccato
un pupazzo. E a un certo punto invece il servizio d'ordine o comunque qualcuno che stava lì con Lama perde la testa, perché lo sappiamo che il Partito Comunista al senso dell'ironia ce l'ha molto poco, specialmente quando ne è oggetto, e partì il famoso estintore, che si può vedere tranquillamente nei filmati dell'epoca, per cui qualcuno impugnò questo estintore dirigendo il soggetto contro gli studenti e le studentesse che si trovavano lì, e lì è chiaro che non è proprio costume nostro porgere l'altra guancia. Altre bugie, che Lama se ne andò tranquillamente, Lama uscì scortato, correndo, terrorizzato, e chi quella sera lo vide in televisione, c'aveva la pipa in bocca che gli tremava, ancora non aveva assorbito lo shock, perché queste persone fra l'altro sono sempre circondate da corti adulanti, no? Questo lo possiamo vedere, facciamo un parallelo pure col congresso, sulla direzione del PD, no? Per certi versi, e quindi non sono assolutamente abituate, non dico a una contestazione come quella che evidentemente era sostanziosa, ma nemmeno a voci in contrasto con quello che pensava veramente Lama. E tu dicevi giustamente che qualcuno gli disse forse non è il caso che ci vai, pensava veramente che andava lì e sistemava le cose con 200 giannizzeri, perché non erano 100, erano un po' di più, e invece non andò così, andò per suonare e fu suonato.
E seguitando così brevemente l'intervista di Asor Rosa, Simonetta Fiori gli dice dopo questo boato, i sassi, dice a quel punto ve la siete data a gambe levate, dice sì, io sono scappato per mio conto verso Viale Regina Margherita, mentre Lama veniva portato fuori dal servizio d'ordine della CGIL, poi girammo intorno all'università per ritrovarci davanti ai cancelli in quello che ora si chiama Piazzale Aldo Moro, e ricordo ancora lo scambio di slogan, i contestatori di qua dai cancelli ci gridavano via via la nuova polizia, e noi altri sostenitori di Lama, operai, portuali,
i portuali a Roma, non lo so io da dove l'ha presi,
vabbè, professori, studenti, e rispondevamo via via la nuova borghesia, insomma,
certo,
anche queste,
c'è
insomma,
qualche cosa, c'è qualcuno che l'ha fotografato un po' così il movimento del 68, no? E per quello del 77 veramente non sta né in cielo né in terra.
Un disastro, si creò un baratro e fu enfatizzata la possibilità da parte dei gruppi estremi più estremi di fare una battaglia violenta contro il sistema. E sul tema della violenza gli intellettuali si divisero, il ceto colto ne uscì frantumato, c'era chi cavalcava impudentemente la tigre della contestazione, ma a me mi sembra che furono veramente pochi, quasi inesistenti, ma c'era anche chi si poneva sulla linea di confine, come fu titolato sull'Espresso un articolo di Umberto Eco, quindi una critica a Umberto Eco, perché insomma dice per carità non lo voglio criticare, però insomma eccetera eccetera. E poi va bene, conclusione, dice quel 17 febbraio fu importante, questa è una domanda insomma per modo di dire, anche perché fece saltare schemi consolidati a sinistra. Per me fu un trauma, dice Asor Rosa. Assistetti a una scena inimmaginabile. Il più grande leader sindacale e una rappresentanza della classe operaia presi a sassate da studenti ed emarginati. Compresi all'istante che le mie categorie interpretative classicamente marxiste erano vecchie, inservibili, e la sera stessa scrissi di getto le due società.
Ecco, poi fra l'altro
sembra un poeta, Byron,
Byron che affoga nel mare Egeo. Se avesse magari usato le categorie marxiste, forse qualche cosa poteva capire di quel movimento, perché poi appunto gli emarginati, gli studenti e gli emarginati. Allora ci fermiamo un attimo e magari vi ripeto 06 49 17 50 e facciamo noi invece una telefonata per vedere appunto come a 40 anni dopo e negli anni precedenti, insomma, chi è più giovane può avere vissuto questi racconti. Eccoci di nuovo in onda, Radio Onda Rossa, 06 49 17 50, c'è un compagno che conosciamo, la cui voce conoscete. Giovane, sei giovane?
Diciamo sì, ancora per un po' sì, dai.
Dai, qui ormai la gioventù va avanti.
Si è allargata, si è dilatata molto, dai.
Eppure la vecchiaia. Senti, sì. E allora tu ci avrai sentito, penso, e quindi sì, ci interessava, in mancanza di interlocutori che ci telefonano, ci interessava sapere come hai vissuto tu del momento che hai cominciato a renderti conto, ovviamente, e a interrogarti su certe cose, sulla storia recente, come hai potuto, insomma, interpretare anche per conto tuo, al di là dei racconti vivi di chi ancora è vivo, questo anno horribilis, come qualcuno l'ha chiamato.
Sì, beh, intanto stavo anche io con sotto mano la Repubblica, le foto di Tano D'Amico bellissime, poi notavo anche il melenso articolo di Michele Serra, ma insomma il post 68ino imborghesito ormai ci ha abituato ai suoi articoli, da sdraiato, per riprendere un titolo di uno dei suoi ultimi libri. Mi fa piacere, diciamo, l'autocritica un po' tardiva di Asor Rosa, e sentivo che veniva citato anche Umberto Eco. E a proposito del 77, io credo che, insomma, lui abbia scritto cose molto interessanti. Io lessi una raccolta di articoli che appunto di quegli anni sono state raccolte in 7 anni di Desiderio, e mi sento di consigliarle, perché insomma da osservatore in diretta era riuscito, secondo me, a cogliere qualcosa che altri commentatori, altri analisti non sono riusciti a cogliere. Per quanto mi riguarda, il 77, poi ovviamente approcciandolo anche da compagno, da militante che fa politica, è inevitabile, soprattutto all'inizio, cadere un po' in una sua mitizzazione, questo bisogna dircelo, però poi col tempo, con gli anni, insomma, uno cerca un po' di sviscerarlo, di metterlo a critica. È inevitabile che, almeno per me, il 77 significa tanta fotografia, dunque Tano D'Amico, di cui appunto citavate anche l'intervista sempre su Repubblica, quindi Paolo e Daddo e altre foto, le foto del cancello della Sapienza dopo Lama, insomma queste foto rimangono sicuramente impresse, però il 77 sono anche, almeno io l'ho visto filtrato da un paio di film sicuramente, il primo è Paz, il secondo è Lavorare con lentezza, che entrambi ambientati a Bologna, però insomma fanno ben capire quello che probabilmente era l'animo di molti studenti, studentesse, militanti, compagni dell'epoca, quindi io l'ho visto un po' filtrato in quel modo, quindi Radio Alice per Bologna, ma appunto Radio Onda Rossa per Roma, quindi è sicuramente un universo molto molto ampio, complesso, che non può essere non può esserne fatta una reduxio ad unum, come molto spesso capita di vedere sui giornali o sulla TV, insomma. Mi viene da consigliare anche il libro a cura di Sergio Bianchi e Caminiti, 77, La rivoluzione che viene, anche se pure quello magari pecca un po' di retorica, però insomma è sicuramente forse uno dei primi libri da approcciare per tentare di avvicinarsi al 77, ecco, questi sono poi i primi riferimenti a cui ho pensato, il riferimento al 77, appunto, non avendolo vissuto, ma avendolo conosciuto tramite racconti di compagni più grandi. Un'altra Un'altra cosa che mi veniva, che mi viene spesso raccontata da compagni più grandi, alla manifestazione del 12 marzo a Roma, insomma, queste cose qui, ecco, il 77 è come se fosse un fiume in piena e si fa fatica a mettere ordine. Penso anche al convegno di Bologna sulla repressione, non lo so, poi penso anche, a me è sempre interessata molto la letteratura, quindi penso anche alle soluzioni grafiche innovative di alcune riviste, penso sempre a Bologna, in questo caso ad Attraverso, Zut, insomma riviste di cui tra l'altro ultimamente è uscito anche un libro per Derive a Prodi, adesso dimentico l'autore, però si chiama La rivoluzione è finita, abbiamo vinto, e tenta proprio un'analisi di queste riviste che da un punto di vista stilistico, grafico, insomma furono veramente innovative, tanto che qualcuno parlò di avanguardia, proprio per avanguardia letteraria per alcune punte del movimento, che appunto cercarono di sperimentare. Quindi il 77 non è soltanto il piombo come molto spesso ce lo vogliono presentare i giornali, la carta stampata, i TV e quant'altro, ma è appunto anche tanta vitalità, tanta sperimentazione, tanta voglia di mettersi in gioco con tutte le problematiche. Poi ecco, questa è la mia visione soggettiva.
Certo, mentre parlavi a me colpiva il fatto che insomma accennavi a un aspetto, no? Che purtroppo, stando nella società dello spettacolo, è difficile sottrarci, quello del mito. E quindi lo sforzo di, soprattutto magari di chi c'era, appunto, e quindi più nostro che vostro, dovrebbe essere quello di demitizzarlo, nel senso di farlo uscire dal mito e quindi dalla ricorrenza delle giornate particolari, insomma, sicuramente quella di Lama, il 12 marzo, insomma, queste sono le cose che si citano sempre, e quando si vuole essere buoni si fa riferimento, diciamo, all'ala creativa. E da tutto questo, quello che manca negli stereotipi che normalmente ci vengono riproposti con diverse sfumature, perché 10 anni fa già era diverso, per esempio l'approccio di Repubblica era tutto finalizzato, inchiodato sul terrorismo, l'anno in cui nacque il terrorismo, eccetera. Ecco, per farli uscire fuori bisognerebbe rivalutare, e qui però sarebbe interessante capire quali sono le necessità, le curiosità, l'interesse appunto delle nuove generazioni, l'ambito più strettamente politico, cioè il significato di quello che poteva essere o quello che è stato, meglio dire, il 77 da un punto di vista politico, cioè quali problemi ha posto, quali ne ha risolti o non risolti, quali li ha lasciati così in eredità per chi viene dopo, insomma, forse questo sarebbe l'aspetto da approfondire che spesso non si fa.
Sì, infatti noto anche io, soprattutto in molte ricostruzioni, una depoliticizzazione del 77. Certo, parlare del 77 in ambito politico, di movimento, significa parlare di tanto, insomma, c'è tanta carne al fuoco, io credo, soprattutto se prendiamo maggiori centri, Roma, Milano, Padova, Bologna stessa. Io noto sì una depoliticizzazione forte, molte, o comunque una politicizzazione in senso negativo, torno a quello che dicevi tu, appunto il 77 come inizio del terrorismo, inizio della lotta armata, ma insomma su quello la lasciamo ai periodici e ai quotidiani borghesotti. Tornare alla politica del 77 lo possiamo fare soltanto con voi, che appunto l'avete vissuto e ci potete raccontare qualcosa, proprio per demitizzarlo anche.
Sì, perché io coglievo, forse nella domanda di Giorgio c'era anche questo implicito, cioè che in queste ricostruzioni, queste interviste eccetera, molto ovviamente di parte, e mancano anche le motivazioni di quel movimento, no? La Sorrosa lo liquida dicendo che erano studenti emarginati, come se il fatto di essere emarginati fosse soggettivo, fosse quasi una scelta soggettiva, un'autoemarginazione. Ma che cosa succedeva in quel momento, che situazione c'era? C'era comunque una situazione di crisi, c'era la disoccupazione molto forte, anche se diciamo l'orizzonte era molto meno fosco di oggi, e quello sarebbe già un altro argomento, no? È questo un po' che manca in queste ricostruzioni.
Sì, perché poi andando a usare queste parole, marginati, diseredati, insomma, è ovvio che si scade sempre nel negativo, invece magari bisognerebbe vedere anche l'altra faccia di quegli studenti e di quelle studentesse, che evidentemente erano sì studenti ma anche lavoratori allo stesso tempo, e quindi cioè, c'è una parte sociale che in questo senso è negata, perché se uno dice marginato, sono drogati, in questo poi cade invece lo sbattimento che quegli studenti in quel periodo si trovavano a fare tra università, magari non potendo seguire corsi perché dovevano andare a lavorare, e tutta questa frustrazione evidentemente si è sfocata anche in quello, politicamente organizzata, però ecco, non nelle punte irrazionalistiche come pensava in quel momento il PC o la CGL o altre formazioni più istituzionali, ecco.
Ecco, ma volendo fare l'intervista al contrario, cioè parli tu del 77 e noi facciamo le domande facendole, proprio invertendo i ruoli. Che cos'è che secondo te non si capisce di quel periodo, insomma, a prescindere da quell'anno, di quegli anni 70 focalizzati sicuramente su quell'anno lì in particolare, ma insomma non esclusivamente su quello, che cos'è che oggi da parte dei giovani non si capisce di quell'anno o di quegli anni, insomma, quali ambiti, quali aspetti, rispetto, non saprei dire se rispetto a la relazione con la sinistra storica, la relazione con la società, la relazione con i soggetti, che cos'è che resta comunque indeterminato o comunque non chiarito?
Ma io credo che no, le relazioni con la sinistra storica sono abbastanza chiari e visibili proprio anche nel suo punto massimo nella cacciata di Lama. Quello che a me piacerebbe approfondire di più, capire meglio, è anche le connessioni degli studenti con chi faceva politica fuori dalle scuole, quindi se pensa a Roma pensa ai comitati autonomi operai, quindi in quel senso le connessioni tra studenti operai, studenti e lavoratori e lavoratrici, quello è per esempio un aspetto che io almeno nel 77 vedo un po' trascurato, e questo tipo di relazione qui secondo me andrebbe approfondito di più, perché molti studenti erano militanti magari in altre strutture, e questo secondo me andrebbe approfondito meglio, per esempio, insomma, il primo aspetto che mi viene in mente subito, mentre magari per il 68 tutta questa connessione tra studenti e classe lavoratrice magari è più evidente, più lampante.
Va bene,
d'accordo, allora ci fermiamo qui con te, se non vuoi aggiungere altro, e siccome arrivano altre telefonate.
No, anzi, sono contento che qualcuno voglia intervenire su questo tema, anzi.
Va bene,
ciao.
Grazie, un abbraccio, ciao.
Si è liberato e cui invitiamo i compagni che avevano telefonato, ecco, mi sembra che risquilla il telefono. Ecco, c'è una telefonata e quindi la prendiamo. Pronto?
Ciao.
Ciao.
Io sono, diciamo, diversamente
giovane.
Anziano.
Diversamente anziano, diversamente giovane, secondo te.
Ecco, per introdurre l'argomento, no? Perché io il 77 l'ho vissuto in prima persona. E quindi gli aspetti che vanno sottolineati è che anche il 77 purtroppo registra una serie, una linea di repressioni registrata soltanto durante tutto l'arco del Novecento. Ricordo benissimo i compagni torturati, come perché, che c'era addirittura un poliziotto, questo si è saputo dopo, anni dopo, che veniva chiamato De Tormentis. E devo sottolineare due cose: primo, che era in atto il compromesso storico che avrebbe poi portato alla totale, c'erano tutti i segnali, della distruzione del Partito Comunista, partecipe della repressione. Non ci dimentichiamo che a Torino il Partito Comunista raccoglieva addirittura le firme di possibili delatori. E poi il processo, il dibattito culturale che era in corso, per esempio su Metropoli, tutti sappiamo chi lo dirigeva, quali erano gli attori, i compagni migliori, e da qualche parte si è tentato con un certo tipo di movimento di ripristinare quella saldatura che c'era stata nel 68, ho vissuto anche quello, tra movimento studentesco e classe operaia. Ricordo nella Fiat c'erano stati nel 68 per esempio più di 14.000 persone tra pestaggi relegati nei posti più squallidi e più faticosi della Fiat, gli incendi, gli arresti. Nel 77 il movimento studentesco, secondo me il movimento degli studenti.
Scusa, puoi provare a parlare un po' più forte?
Sì, dicevo, nel 77 il movimento degli studenti è stato molto meno accanto al proletariato, che d'altra parte andava scomparendo per essere sostituito dal terziario, no? Come tutte le epoche storiche, certi semi poi si vanno, anziché arricchendo, si vanno impoverendo, perché ad esempio io colloco il 77 tra il 68 e il 1985. Già gli studenti del 1985, per la verità, non esprimevano granché. Voi prima avete fatto una domanda all'ascoltatore che mi ha preceduto. E cioè, che cosa bisogna, che ci si aspetterebbe dai giovani di oggi? Io devo constatare che purtroppo rispetto alla nostra generazione del 68, del 77, saputo diversamente nell'85, oggi i giovani sono disoccupati, non hanno prospettiva, e le prospettive si vanno impoverendo sempre di più, perché finché possono vivere su quel minimo di reddito dei genitori, e non tutti, sottolineo non tutti, va bene, ma voglio dire, anche quelle famiglie che hanno ancora un minimo di reddito conquistato negli anni precedenti con scioperi tremendi, con lotte spaventose, no? Io ovviamente le ho vissute queste cose, tutti i nodi poi verranno al pettine, cioè i ragazzi secondo me non hanno quello spirito combattivo che avevamo noi, e questo mi dispiace doverlo sottolineare. Intendiamoci, non generalizzo, però non vedo nei giovani la capacità di organizzarsi come una volta, e quantomeno di schierarsi, di prendere posizione rispetto a certe problematiche. Oggi questo non c'è. Non so se
avete
domande da farmi.
No, vabbè, mi sembra un punto di vista interessante questo, insomma, che giustamente hai posto all'attenzione, e quindi speriamo che ci siano interventi. Noi possiamo dire anche di seguitare a argomentarlo, speriamo che ci siano altri interventi su questo aspetto, insomma, perché sicuramente la relazione, se vogliamo chiamarla così, il rapporto tra generazioni rispetto alle difficoltà, alle rispettive difficoltà di 40 anni fa e di oggi, è un punto che va approfondito. Va bene.
Sì, volevo dire, per quanto riguarda invece un certo tipo di bibliografia, si fa presto adesso, senza voler criticare a Sor Rosa, che anzi credo che forse sia uno dei pochi esponenti, no, della sinistra con idee ben chiare e determinate. ma a fare letteratura su certe epoche storiche, specie quelle più recenti, si fa presto a parlare all'Alberoni, non so se...
Sì, sì, ho capito, il riferimento l'abbiamo capito. Va bene, okay. Grazie dell'intervento. Ciao.
Vabbè, 06 49 17 50 è il nostro numero di telefono e adesso magari abbiamo anche noi altre cose da dire e da farvi sentire, ma per adesso mandiamo un po' di musica e poi riprendiamo. Un'altra telefonata, pronto?
Ciao. Niente, io ho sentito, mi sentite?
Sì.
E niente, stavo appunto ascoltando la radio e ascoltavo appunto le suggestioni che provavate a richiamare, anche le domande, l'intervista al contrario su cosa vorremmo come insomma giovani far, che cosa non è molto chiaro del 77. Io penso che anche in cioè prima di tutto fare una considerazione anche in relazione alla a quello che sta succedendo in questi giorni a Bologna, che assolutamente non voglio paragonare, ma anche rispetto al 77 un po' c'è questa, oltre ai vari riduzionismi che sono stati elencati prima, analizzati prima, io penso a volte che si rimanda a quegli anni spesso facendo una narrazione della serie che i giovani in qualche modo devono avere introiettato dentro di sé un certo ribellismo, un certo voglia di rivoltarsi contro quelle che sono appunto le istituzioni, come se fosse un dato di per sé scontato, e sembra insomma che a volte questa roba venga ridotta a proprio una domanda, quando a volte ci dicono, no, quando diventi serio, quando diventi grande, quando diventi adulto, e quindi smetti di avere quel lato ribelle. E lo stesso un po' sta succedendo con questa protesta che c'è stata a Bologna, no? Come i giovani che non hanno voglia di fare niente, ma hanno solo questo carattere qui di ribellione. Io credo che però invece dovrebbe sottolineare il fatto che la condizione giovanile in qualche modo che si è espressa in quegli anni ha una connotazione materiale specifica, che non è solo appunto voglia giovanile, come se fosse quasi diciamo infantile, no? Ribellarsi a qualcosa, ma che ci sono delle condizioni che hanno fatto in modo che avvenisse quella ribellione che noi proviamo a ragionare per quanto riguarda il 77, e penso che questo debba emergere molto quando analizziamo quelle giornate. Quello che vorrei io che emergesse di più, che non mi è chiaro fino in fondo, o in parte mi è chiaro, però in parte lo vorrei ancora di più approfondire questo discorso, anche perché poi mi pare che quella condizione giovanile che si è espressa in quegli anni si sia poi aggravata ancora di più all'oggi, e anzi possiamo dire, questo forse è il patrimonio anche della lettura di tutto il movimento femminista che nasce anche in quegli anni, che poi la condizione appunto sia dei giovani che delle donne è praticamente estesa a tutta la società. Quindi quando evochiamo no, la ribellione giovanile, quando evochiamo, quando parliamo per esempio, per essere più chiara, di precarietà o di criminalizzazione del lavoro, è potenzialmente insomma rivoluzionario nella misura in cui è una lettura dell'intera società. Oggi questa cosa si è ancora più acuita, nel senso che quando parliamo di lavoro gratuito, parliamo di lavoro in casa, parliamo di una serie di dispositivi che poi in questo momento sono veramente estesi a me, che sono, che ho 30 anni, tanto quanto a chi ne ha 50, nel senso che è una condizione che nasceva, che stava iniziando allora nel 77 e che oggi mi pare che sia ancora più confermata ed estendibile. Quindi insomma, per finire, io se dovessi rispondere alle domande insomma che facevate prima dai microfoni, che cosa vorrei che si approfondisse di quegli anni, che non mi è chiaro, appunto quelle condizioni da cui nasce questa questa ribellione, che spesso appunto attribuita esclusivamente ad un appunto letture che vengono fatte probabilmente sbagliate, ad un senso di ribellione quasi naif, quando in realtà c'erano delle critiche importanti e che nascevano proprio dal rifiuto di una condizione che si viveva in quel momento. Si era capito cosa stava avvenendo e si era quasi insomma si stava quasi prevenendo un po' quello che sarebbe stato poi il futuro, se posso dire così.
Sì, ci sembra molto chiaro l'interesse che tu poni, diciamo, principalmente, cioè io non a caso facevo quelle domande, perché bisogna pure cercare di invertire i ruoli, se non i ruoli perlomeno mischiarli, se non invertirli, e cioè piuttosto che il solito racconto che comunque va fatto, ripetuto, perché comunque è una narrazione interessante, usiamo questo termine, e il problema è capire che il racconto resta comunque statico e anche ripetitivo, più di raccontarci per l'ennesima volta la giornata di Lama non ne veniamo fuori. Viceversa, già le tue sollecitazioni fanno capire che va bene, ma come si è arrivati a questo, perché ci si è arrivati, quali sono stati i passaggi concreti, e poi anche magari, e queste sarebbero già le domande in positivo, se posso usare questa espressione, poi ci sono anche quelle in negativo, dice, perché poi è finito tutto, insomma, no? Anche questa secondo me è una, o è finito tutto, o comunque è scemato, è diminuito, non le aspettative, i risultati non sono corrisposti alle aspettative, eccetera eccetera. Quindi mi sembra giusto, insomma, ecco il tuo approccio a questi aspetti. E credo che, insomma, tra l'altro, se ricordo bene, dopo domani c'è un'assemblea a lettere, no?
Sì, venerdì. Una iniziativa a lettere.
Venerdì, non dopo domani, scusa.
Venerdì. Appunto, dove si prova a fare questi altri ragionamenti ai 40 anni dalla cacciata di Lama, perché sarà appunto tra il 17 febbraio, che è questo venerdì.
Esatto, a lettere alle 17, mi sembra.
Sì, aula 5 a lettere.
Va bene, vediamo se ci sono anche altri interlocutori. Noi intanto ti ringraziamo e
grazie a voi.
Ciao, ciao.
Ciao.
La considerazione, sì, concordo che è un modo molto corretto, giusto di impostare la questione. Del resto l'avevamo. Scusate, ho alzato un altro cursore. E mi viene da ridere perché dopo tanti anni mi sbaglio ancora, ma dicevo, è un modo giusto, un approccio giusto, l'avevamo del resto sollecitato, anche perché questo aspetto, come ho detto anche prima, viene taciuto, no? Quello che mi stimolava un po' l'intervento della compagna era anche il discorso che se ne fa spesso una questione generazionale, se sai, i giovani sono così,
sono i piedi, non stanno mai fermi,
il che non spiega perché adesso invece non lo siano, e quindi ridurla a una questione generazionale, mentre invece non fu una questione generazionale. È chiaro che con l'università occupata e con una componente giovanile comunque che saltava agli occhi di quel movimento, non ci interessa tanto andare a fare la media dell'età che vi partecipavano, ma invece a fare un ragionamento proprio sulla materialità di quel movimento e su come invece la composizione non fosse assolutamente soltanto studentesca o giovanile, anche se quando dici studentesca e giovanile o giovanile e giovanile, di fatto dici che c'erano componenti sociali che magari erano anche giovani, ma che diciamo nella società avevano diciamo una collocazione diversa. A volte, come ci ricordava il compagno prima, le avevi entrambe, no? Eri uno studente, una studentessa e dovevi anche lavorare, anche se le condizioni dell'università all'epoca erano diverse, le tasse erano diverse. Ricordo che il movimento nasce a Roma proprio su una proposta, mi pare chi era Malfatti, su una proposta di aumento, il ministro era Malfatti, di istruzione, della pubblica istruzione come si chiamava ancora, e su una proposta di aumento delle tasse, insomma quello fu veramente soltanto la scintilla che incendiò la prateria, tanto per citare qualcuno che era presente nella mente anche se non altro di chi a quel movimento ha partecipato. Questo viene taciuto come vengono taciute tante altre cose. Quello che più colpisce non è tanto la deformazione della storia, la deformazione dell'accaduto, perché poi quando tu hai, questo succede anche in manifestazioni, anche oggi, no? Situazioni che vivi e che poi leggi sul giornale distorte e raccontate in un modo completamente falso, e questo ancora oggi succede. Ma quando vengono taciute delle cose, quando appunto come fa la Sor Rosa si riduce tutto al concetto delle due società e non si va a vedere qual era la materialità di quella situazione.
Eh sì, e questo è sicuramente uno degli aspetti che stanno in questo tipo di ragionamento, insomma. E, altri ce ne sono, anzi direi che sono veramente numerosi, perché spesso si isola il 77 dagli anni precedenti o anche da quelli successivi, insomma, e anche questo è una deformazione tipica di chi vuole per ripresentare i fatti, per non dire la storia, che insomma è una parola grossa, fatta solo di singoli eventi tra l'altro paradigmatici, cui si esemplifica e si racchiude tutto quanto. Il 77 è la cacciata di Lama il 12 marzo, e così il 1980 può essere la Fiat, no? per stare sempre a un ambito politico, o il 68 è Valle Giulia, insomma, ecco. Non è evidentemente così, non sono cose che nascono per un giorno e durano lo spazio, non dico di un mattino, ma di una settimana, di un mese. Sono dei processi, evidentemente, e quello che manca ancora oggi è la considerazione, l'analisi dei processi. Quindi appunto la domanda della compagna: come si è arrivati a questo, come si è arrivati a quelle circostanze, a quegli eventi, e quindi riflettere sui processi. E i processi hanno molte componenti, non è mai un solo aspetto, quindi non è mai l'aspetto giovanile o generazionale che determina una cosa, sono le condizioni, sono anche la soggettività, dove per soggettività significa le riflessioni, significa le prese di posizione, significa la volontà di fare qualcosa, perché anche questo insomma ha la sua influenza, evidentemente il suo peso. Quindi le riflessioni da fare sarebbero più di una, insomma, non tantissime, ma certamente non è tutto riconducibile a un evento paradigmatico che può essere appunto il 17 febbraio o il 2 febbraio, a seconda. Ma poi l'altra cosa, sempre c'è l'incipit, no? Come in un romanzo, appunto, è qui l'inganno della narrazione, secondo me, anche, no? Tutto cominciò con la farfalla che appunto muovendosi, il battito d'ali, poi scatena l'ira di Dio. Sì, questa è un'immagine suggestiva, può essere presa a spunto per come inizio di una narrazione, in qualsiasi, parafrasandola e adattandola alle circostanze, per qualsiasi avvenimento, ma questo non descrive tutte le condizioni o la maggior parte delle condizioni che poi determinano certi avvenimenti, insomma, ecco. Quindi l'analisi dei processi, spostare l'attenzione sui processi più che sulle date, più che sulle giornate particolari, è secondo me è importante, insomma. E allora per i processi bisogna anche fare dei flashback, come si usa in termini cinematografici, e quindi magari fare dei salti indietro per poi ritornare allora sugli avvenimenti specifici. E quindi salti indietro significa capire che cosa era successo negli anni immediatamente precedenti al 1977, tenuto conto che comunque si veniva da una stagione che era stata caratterizzata nel 68 dalle lotte studentesche e nel 69 dall'autunno caldo. Quindi anche qui che dell'autunno caldo che prendiamo? Due o tre date significative, oppure dobbiamo capire che cosa successe? Magari qui le descrizioni sono più approfondite, più abbondanti, insomma, no? Quindi questa ribellione dell'operaia che c'era stata nelle grandi fabbriche, queste rivendicazioni che non erano solo economiche, che ce n'erano di tanti tipi, e a loro volta hanno anche loro un incipit precedente che non è mai però riconducibile immediatamente a nuovi episodi, e quindi a episodi simbolo, perché sennò dovremmo prendere appunto che qual è l'incipit del 68, appunto Valle Giulia, la rivolta degli studenti a Valle Giulia, le canzoni eccetera eccetera, no? Anche là c'è evidentemente una maturazione di riflessioni, di atti, di volontà, di presa di posizione, insomma, di scelta, oggi si usa dire di mettersi in gioco, che io trovo una bruttissima parola, però insomma, tanto per stare ai linguaggi anche correnti, è questo, è quella che io chiamo soggettività, che ha il suo peso, ha il suo ruolo, ha la sua funzione, perché magari avendo riflettuto e avendo capito da determinati segnali che possono venire dalla società del suo genere che lì c'è un punto debole, c'è un punto da approfondire, c'è un punto da mettere in risalto, e allora la soggettività può riuscire laddove viceversa l'insieme della società magari manifesterebbe dei sintomi più o meno diffusi di malessere, di intolleranza, di come la vogliamo chiamare, ma che questi non si fanno ancora chiari, non vengono resi evidenti se non con l'apporto appunto di una presa di posizione decisa, di azioni decise, di scelte che servono appunto a caratterizzare l'insieme, insomma. E questi a loro volta riproducono a ulteriori situazioni dove ci si comincia a riconoscere in tanti, dove il numero di quelli che partecipano e che si riconoscono in quella dimensione, in quella situazione, aumenta, e da lì possono venire ulteriori riflessioni. Ecco, insomma, è difficilissimo esemplificarlo, però per me è fondamentale, insomma, la sottrarsi alla logica degli avvenimenti, degli eventi simbolo, e riflettere sui processi, su quello che porta a quegli eventi, perché sono i processi che costruiscono poi gli eventi simbolo, insomma. E però la situazione non si esaurisce con gli eventi simbolo, perché dopo la cacciata di Lama non è che si è esaurito il problema, tutt'altro, è stato posto in evidenza. In quel caso era specifico, era il contrasto all'interno della sinistra, tra una sinistra che agganciata alla tradizione, come appunto la sinistra di Lama, la sinistra della CGIL, la sinistra del PC, e una sinistra che emergeva, che già si era fatta viva negli anni precedenti, ma che riemergeva con ancora più decisione e ancora più chiarezza, in contrasto con certe tradizioni, certi atteggiamenti, certe scelte, insomma. Ecco, questo è l'importante, e poi da lì si è dipanato tantissimo, insomma. Se uno pensa, fa un salto dal 17 febbraio 77 a oggi, che mancano proprio due giorni per fare i 40 anni esatti, e va a vedere che fine ha fatto il Partito Comunista Italiano, allora si rende conto che quella contraddizione relativamente ai contrasti interni alla sinistra storica o rivoluzionaria, riformista o antagonista, a seconda dei termini che si vogliono usare, è enorme, perché oggi non solo è sparito il Partito Comunista, ma sparite la sostanza che gli aveva dato vita, è sparita quasi la sinistra del tutto, insomma. Oggi il termine sinistra è decisamente appannato, tra l'altro estremamente divisa, come all'epoca si diceva della sinistra rivoluzionaria, che veniva chiamata i gruppettari, insomma. Oggi la sinistra parlamentare è altrettanto divisa in correnti, Rivoli, che se non sono dei gruppetti, e quindi non gli si può chiamare,
diciamo, la sinistra parlamentare, o quella che aspira al Parlamento,
o quella che anche aspira al Parlamento, insomma, anche questo, certamente, insomma, ecco, per dire. Quindi se fosse questo, se fosse stato quello di là, ma l'evento iniziatore di questo processo storico, 40 anni dopo uno potrebbe dire se ne misurano tutte le conseguenze, perché la sinistra storica si è dissolta, non ha più senso per come è fatta oggi. Poi magari potrà pure rinverdire, questo non lo so, ma questo non significa però che allora la giornata di Lama fu una resa dei conti, tutt'altro. I conti in politica, lo dicevo prima, insomma, secondo me non si regolano mai definitivamente, insomma, proprio perché la politica, come assunzione fondamentale della contraddizione anche rispetto a noi stessi, non finisce mai di avere un termine, non ha un termine, insomma.
Sì, quello...
Mao ci diceva la lotta di classe non finisce mai, insomma,
è finita là, ma insomma quantomeno è finita nelle intenzioni di una parte dei contendenti. E sì, quello che successe quel 17 febbraio fu essenzialmente che quella che si chiamava sinistra manifestò in pieno, ma quello che già era chiaro, era lampante. Poi c'era tutta la questione pure che si sovrappose della politica dei sacrifici e così via, e che non aveva nessuna intenzione di confrontarsi con la realtà, che seguiva la sua strada, che non analizzava la fase, come abbiamo detto all'inizio parlando della direzione del PD, e che appunto individuava in qualsiasi anche morbida critica nei suoi confronti un nemico da battere. A sinistra del PC c'è la destra, era proprio il leitmotiv che il PC ammaniva a piene mani. Tu volevi dire qualche cosa?
Sì, intervengo purtroppo un po' in ritardo, ma ci tenevo a dire questa cosa, mi sento un po' chiamato in causa, e volevo dire a Sor Rosa, sei tu l'emarginato, perché appunto in quegli anni il Partito Comunista Italiano e tutta, diciamo, quella schiera che da cui si circondava di sindacato e di apparati, così erano loro molto emarginati, e era anche un tentativo questo che faceva quel partito di, diciamo, prendere contatti con una realtà che gli sfuggiva di mano. Tutto qui.
Beh, dobbiamo purtroppo sfumare Lou Reed, ci dispiace proprio tanto tanto tanto. E però adesso volevamo riprendere il discorso delle omissioni, che dicevo prima sono quelle con cui è più difficile poi interloquire, perché se tu non dici una cosa, io sì, come faccio a controbattere?
A proposito delle narrazioni, qual è la narrazione corrente, una delle tante narrazioni corrente del potere, di chi si ritiene aver vinto, di chi scrive la storia anche per gli altri? Vi proponiamo questo
pezzettino,
audio.
Sì, un audio brevissimo che viene sempre da Robinson, questo questo inserto settimanale su Repubblica, in cui qualche pagina è dedicata appunto al 77. Ne faranno sicuramente altre, non siamo convinti che le cose proseguiranno, però in questo caso dei DJ dell'epoca parlano delle radio, sentite come.
Delle radio politiche.
Delle radio dell'epoca.
Delle politiche, radio degli
libere,
anni 70.
Come insomma piaceva a loro chiamarle.
Determinante quel 1977, che è stato anche un anno di contestazione forte, a tratti anche violenta, e comunque di ribellione studentesca.
Ancora un appello da Radio Lice alla polizia alla porte, tutti i compagni del collettivo giuridico di difesa per favore si precipitino qui in via Pratello.
Guarda, sono cose che pensarci adesso sembra difficile capirlo, ma per i tempi in cui eravamo, avere una linea aperta dove veniva detto tutto quello che succedeva senza nessun tipo di censura, si faceva parlare tutte le persone e si facevano le dirette per telefono su quello che succedeva nella città, a quei tempi radio ufficiale, radio istituzionale era estremamente controllata, le radio libere non esistevano, insomma, sono iniziate in quegli anni lì, anzi direi quasi in quei mesi.
Radio Alice, Radio Popolare, Radio Città Futura, poi successivamente Contro Radio a Firenze, Radio Città del Capo, sono delle state delle radio che hanno indubbiamente convogliato molto un pensiero della sinistra studentesca.
Ecco, come avete sentito, questo era un DJ che ancora, credo che lavori Mancinelli, credo che lavori ancora, sì, sicuramente Radio a Radio Capital, che abbiamo visto poi quanti anni ha, quindi era senziente all'epoca, che cita delle radio. Avrete notato che c'è una radio che non cita. Si potrebbe dire, ma Onda Rossa nasce il 24 maggio del 77, le cose non erano assolutamente concluse. Quindi è una radio che a pieno titolo possiamo, anche perché trova la sua genesi proprio, la decisione di nascere proprio in quel movimento.
Poi cita radio che sono
poi cita
decisamente,
per esempio, Radio Città del Capo, che viene dopo. Quindi questo vi volevamo dire, come si fa. Ma questa non è l'unica circostanza in cui Radio Onda Rossa non viene nominata, il che da un lato ci fa pensare che forse c'è un po' anche di paura nel volere, diciamo, non citare mai Radio Onda Rossa. È successo altre volte in altre circostanze e questo ci colpisce, perché quantomeno si dà, per carità, molto spazio a Radio Alice sempre. C'è un film che ha citato il compagno con cui parlavamo prima al telefono. E Radio Alice è durata un anno, è stata poi chiusa.
Meno, è durata alcuni
meno,
mesi.
Sì, è stata chiusa. Si è sentito un audio prima, no? In questo pezzetto che abbiamo mandato, in cui appunto c'erano i compagni con i microfoni aperti mentre la polizia faceva irruzione con la delicatezza che la contraddistingue, e Radio Alice poi non rinasce. Tanto per dire, Radio Onda Rossa nell'80 viene chiusa dalla polizia, vengono arrestati dei compagni che si fanno bei mesi di carcere, altri due sono latitanti per un paio d'anni, insomma viene decimata in un certo senso, non proprio perché era una redazione veramente numerosa, ma comunque da una botta del genere bella pesante Radio Onda Rossa rinasce, cioè riprende poi a trasmettere, e questo sicuramente qualche cosa vorrà dire. Ma di questo ci hanno chiamato in tanti modi, no? Radio Onda Rossa, l'Onda Rossa della violenza, questo fu un titolo famoso dell'Unità. Però non ci citano in questo caso, sicuramente non è una svista, non possiamo pensare che sia una svista perché si cita Radio Città del Capo, insomma, che vabbè, sì, con tutto rispetto, però voglio dire, qui c'è una storia di 40 anni a proposito di quello che nasce e poi finisce, no? E quindi questa pure è un ragionamento che poi ovviamente svilupperemo con tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici nell'arco di quest'anno, che culminerà appunto con la festa a metà giugno, oltre a quella canonica del compleanno. No, pensavo che volevi dire qualche altra cosa. Allora io direi che possiamo chiudere qui l'argomento per stasera, sono le 19:45 e poi lo riprendiamo sicuramente. Vi ricordo comunque l'assemblea di venerdì alle 17 all'aula 5 di Lettere, che appunto nell'anniversario di Lama, ma come la compagna ci ha spiegato prima al telefono, certamente non è solo di quello che si vuole parlare.
Sì, che comunque che il microfono è sempre aperto, 06 49 17 50, c'è ancora tempo per intervenire per chi lo vuole, insomma, ecco.
Saluti a tutti e a tutti. Io, per me il 77 è stato un anno un po' particolare. Mi trovavo in ospedale in quel periodo ed ero vicino ad una fabbrica, la Bitticino. Tutti i giorni arrivavano dei lavoratori feriti per situazioni sul lavoro, venivano colpiti da siegge di rame dei cavi tranciati negli occhi, dovevano essere operati eccetera eccetera, ero in oculistica insomma, e arrivavano questi. Improvvisamente un mattino compro l'unità e sull'unità c'è scritto una cosa che l'AMA dice: il peggiore inquinamento è la disoccupazione. E non si parla di salute in fabbrica, l'AMA scartava tutto il discorso delle lotte sulla salute in fabbrica. A me questa cosa ha impressionato, perché vedendo tutti i giorni arrivare questi operai così feriti, e questo che diceva il peggiore inquinamento è la disoccupazione, sono rimasto impressionato. Questo è il mio ricordo del 77. Poi purtroppo quell'anno per me è stato un po' particolare e quindi sono stato abbastanza fuori dalle lotte e così via.
Eh sì, questo è un po' un'aggiunta al discorso che facevamo prima, proprio sulla distanza tra quella che era la realtà e questo sindacato e questo partito, insomma, certo.
Poi lì la CGIL si è qualificata, io ero allora, com'è che si chiamava, consigliere di reparto, una cosa così della CGIL, nel consiglio di istituto. Io dopo quella cosa sono tornato, ho dato le dimissioni della CGIL, non mi sono più iscritto né per lavorare all'interno né per lavorare all'esterno, niente, la mia lotta sindacale l'ho fatta tutta da un'altra parte, non ero più iscritto. Ecco, questo è stato per me questa cosa definitiva con il sindacato.
Certo, ognuno potrebbe sì raccontare delle immagini, come io ricordo per esempio uno del PC, che eravamo proprio ragazzini, che disse a un compagno: sotto qua la camicia c'hai la camicia nera, insomma, no? Che questa è la cosa proprio che lì dici: vabbè, basta, non ci posso nemmeno parlare con questi. Sì, ognuno ha un ricordo, certo, del momento in cui ha visto tutto chiaro.
Quell'anno lì è stato l'anno in cui siamo passati da compagni che sbagliano a fascisti rossi.
Certo. Sì, no, ma noi che sbagliavamo ci hanno mai detto, comunque, vabbè, comunque. D'accordo, grazie. Ciao, bene, ciao Carino.
Ciao, ciao.
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 E allora noi adesso alle 19.50 qui da Radio Onda Rossa Mezzedes va alla conclusione, ma come sempre vi diamo qualche notizia che magari non arriva ai giornali, alle radio, alle televisioni qui, che però noi andiamo a raccogliere con la santa pazienza. Allora, che è successo per esempio in Grecia, è una degli stati, delle nazioni che seguiamo con più attenzione è che i malati di cancro che hanno bisogno di farmaci costosi devono avere una prescrizione medica sulla quale sia indicata la speranza di vita. Quindi perché? Questo perché? Perché evidentemente un farmaco costoso non viene preso in carico se poi magari il paziente non fa in tempo nemmeno a finire la scatola, scusate la crudezza, però questo che significa? Che queste persone hanno in mano una prescrizione dove è scritto quanto, almeno secondo il medico, gli resta da vivere. E questo è stato denunciato da un avvocato di un paziente che appunto si è trovato in questa situazione, ed è un documento che è richiesto in una circolare dell'anno scorso, c'è una telefonata, che quindi questo intanto ve lo volevamo dire. E altre notizie credo che non facciamo in tempo a darvele, perché c'è un'altra telefonata e la prendiamo volentieri. Pronto?
Pronto, buonasera a tutte e tutti. Io sono un compagno, sono Jacopo, un compagno di battaglia comunista, è la prima volta che vi contatto volevo chiedere, io ho avuto modo di approfondire la questione degli anni dell'operaismo attraverso chi ha fatto parte di organizzazioni inerenti a quel movimento, poi uscendone e criticandone, quindi volevo un attimino fare una domanda in merito a, diciamo, tutta la teoria che ha portato poi allo svilupparsi di organizzazioni quali l'autonomia operaia, potere operaia, avanguardia operaia. E la mia domanda è questa: alla luce di quanto è successo soprattutto negli ultimi 10 anni, quindi dalla crisi del 2007, che è una crisi strutturale del sistema, e non risulta un po' errata tutta la teoria che da i quaderni rossi, l'Istituto Rodolfo Morandi in avanti, è stata portata avanti da l'area soggettivista in Italia, ovvero quella di un capitalismo che ormai è riuscito a superare le sue contraddizioni intrinseche e quindi si era riuscito a dare un piano, e che quindi, diciamo, le crisi non avvenivano più per motivi oggettivi ma solo per motivi soggettivi, e quindi la rincorsa alla ricerca di una soggettività che a seconda delle tendenze in Italia poteva essere prima l'operaio massa per poi diventare l'operaio sociale, la moltitudine di negriana memoria, piuttosto che in Francia i popoli del terzo mondo, in America il sottoproletariato urbano. Diciamo che la mia domanda è se alla fine le basi teoriche che hanno portato avanti, che hanno dato vita all'operaismo, non si siano un po' dimostrati fallaci alla luce appunto della crisi e alla luce delle manifestazioni, delle contraddizioni del capitale, e che quindi, insomma, bisognerebbe riprendere tutta quella corrente con uno sguardo meno mitizzato ma più critico, proprio perché poi ha dato alla luce delle teorie che secondo me si allontanano profondamente dal marxismo o dal materialismo storico dialettico che dir si voglia, come le posizioni dell'area disobbediente, che sono addirittura negano la lotta di classe, l'esistenza delle classi, eccetera. Questa è la domanda che vi volevo chiedere. Immagino che non abbiate il tempo per rispondere in maniera esaustiva adesso, quindi ascolterò la prossima puntata, diciamo.
No, io una risposta te la do anche adesso, insomma, molto sintetica rispetto al tempo, perché l'argomento è ponderoso, insomma. Comunque sì, io sono in grado di risponderti per quello che riguarda me, insomma, cioè, come me in persona, cioè che
certo.
Concordo con l'impostazione che tu dai, cioè di riflessione perlomeno critica rispetto all'operaismo, se parliamo specificatamente di questo, insomma. E del resto, almeno per la mia esperienza e quella che è stata soprattutto dell'autonomia operaia romana, ha sempre avuto una posizione critica già a quel tempo là, insomma, già negli anni 70 la differenza con l'operaismo per noi era abbastanza forte, la differenza con l'operaismo, non solo come analisi, e quindi con il discorso che tu facevi, che rimandava a diciamo una soggettività estrema, insomma, no? Tra l'altro inquadrata specificatamente nella figura dell'operaio e quindi ancorata a un concetto di società industrializzata a sua volta centrata sulla fabbrica, per non dire la grande fabbrica, poi con le varianti che tu stesso hai citato quando la fabbrica viene smembrata. Sì, quindi da questo punto di vista mi trovi d'accordo sicuramente. Poi è ovvio che come tu dicevi, insomma, non possiamo esaurirlo in poche battute l'argomento, però è una delle riflessioni che secondo me dovrebbe starci tutta in questo presente, non solo in questo presente, ripeto, per me e per quelli come me che vengono da questa esperienza romana, lo era già 40 anni fa. Nel tempo certi aspetti si sono sicuramente accentuati, insomma, dall'operaio massa all'operaio sociale e poi a un'indistinta moltitudine, e il discorso ridiventa necessariamente che devi riflettere sul proletariato in quanto tale, insomma, quindi prescindendo dalla sottolineatura di questa o quella figura che in qualche momento storico può sembrare, e sicuramente lo è stata, emergente e quindi sopravanzante rispetto alle altre, insomma, però alla lunga il discorso non ha retto.
Mi senti? Sì, sì, stavo ascoltando.
Sì, questo proprio detto in due battute, poi ripeto, insomma, non è che possiamo liquidarlo così, insomma, andrebbe, è uno dei temi che sarebbe giusto porre all'ordine del giorno.
E se posso un'altra domanda, poi capisco che siete in chiusura di trasmissione, invece diciamo tre punti che parlando di autonomia operaia, che a mio avviso poi magari mi correggerete voi, io annovero tra i gruppi operaisti di quegli anni, i tre punti che secondo me non ha affrontato in maniera adeguata furono quelli della degenerazione dell'internazionale comunista, quindi il capitalismo di Stato in Russia, secondo il ruolo dell'organizzazione politica del proletariato, quindi del partito della rivoluzione, terzo l'integrazione del sindacato allo Stato.
Cioè questi sono punti di discussione, diciamo, più che domande,
sì,
perché
esatto.
Sì, sono punti di discussione.
Domande, perché voi siete compagni più anziani in senso buono, quindi con più esperienza di spalle e con poi magari anche diciamo orientamenti diversi, quindi fa sempre piacere confrontarsi e sentire che cosa ne pensano. Ne pensate voi, insomma?
Sì, guarda, adesso insomma, hai messo ulteriore carne al fuoco, voglio dire, non, mentre prima riuscivo a darti, insomma, una risposta molto molto sintetica in poco tempo, qui non me ne occorrerebbe parecchio di più, anche perché alcune delle cose che hai elencato, insomma, vedo che tu le dai per scontate, come la mia, cosa che io viceversa magari porrei in forma dubitativa.
No, vabbè, ma nel senso, prima ho sentito la citazione di Mao, no? Sì. Mao ha negato la lotta di classe in Cina, ha sempre posto al centro la contraddizione nazionale, ha sempre detto prima la questione nazionale, poi la lotta,
sì,
di classe,
sì,
si vedrà.
Sì,
quindi parlare di Mao come diciamo un sostenitore della lotta di classe proletaria mi sembra
alquanto
forzato, guarda, e poi frutto magari di un'analisi diversa da quella che può può aver fatto la mia corrente, però diciamo è un
sì,
punto,
guarda, io
anche
quello
perché
che posso
scusami
dire...
se ti interrompo. L'ultima cosa su Mao è apparso all'indomani del fallimento della rivoluzione di Canton e Shanghai, quando allora il Partito Comunista Cinese era un partito di sinistra rivoluzionario.
Beh, guarda,
rivoluzione fatta fallire dal Comintern, che poi mise diciamo a direzione di quel partito la figura di Mao.
Guarda, sono discussioni che credo tu lo capisca, è difficile fare per radio, insomma, questi temi.
No,
io quello che posso dirti, quella citazione di Mao, io posso citare una volta Mao, una volta Lenin e tante altre volte Marx, sicuramente, insomma, il fatto di averlo citato era finalizzato a un aspetto specifico che in quel momento stavo elencando, e cioè che per me la lotta di classe non finisce mai, su questo insomma
peccato non so che se... la facciano i padroni oggi, non i proprietari.
Vabbè, ma questa è un'altra considerazione, insomma, ecco, quello che sicuramente posso dirti è che dispute estremamente ideologiche come questa a me non interessano, non so se interessino gli ascoltatori, ma insomma altre cose più attinenti alla altre cose più attinenti alla realtà.
Però è la realtà, però la realtà
no, no, però devi aver pazienza, devi capire che l'interlocuzione è fatta di uno tace e l'altro parla e così via, insomma io ti ho fatto parlare, fammi finire.
No, hai ragione, finisce.
Appunto, dicevo, dispute estremamente ideologiche come questa, a parte che richiedono sedi più opportune, più conce, eccetera eccetera, ma insomma io personalmente le rifuggo, o perlomeno le seguo fino a un certo punto, dopodiché non mi interessano, perché sono cose che non solo remotizzate nel tempo, ma di estrema inattualità, almeno alcune, non tutte. L'altra dell'operaismo viceversa un'attualità ce l'ha, perché la domanda che fine ha fatto la classe operaia, insomma, è sotto gli occhi di tutti, se esiste, non esiste, come si esprime, eccetera eccetera, quindi insomma quella c'ha un aggancio reale. Le altre tre che hai posto, ripeto, secondo me sarebbero questionabili proprio come punto di discussione, perché per certi aspetti le ritengo inesistenti, insomma.
Ho capito.
Va bene, dai, grazie, magari la riprendiamo.
Grazie a voi.
Ciao. E allora siamo veramente in conclusione. L'ultima notizia che vi do è di due incidenti mortali avvenuti sul lavoro, avvenuti tutti e due a Parma. Un operaio ha perso la vita nel crollo di un tetto di un magazzino dove stava lavorando, e sottolineano fra l'altro che è italiano, come se la cosa, e ce n'è stato un altro che invece stessa dinamica, è caduto sempre da un solaio che ha ceduto, è caduto, no, forse no, comunque è precipitato anche lui mentre stava lavorando a un capannone, e quindi guardate, due morti sul lavoro solo oggi, magari ce n'è qualcun altro che in questo momento non ho visto, e questa è la situazione del lavoro. Con questo vi salutiamo stasera, per Mezzedes è tutto, sono le 20:03 e per Mezzedes vi diamo appuntamento a domani sempre alle 18. Radio Onda Rossa, come avete sentito, festeggia quest'anno i suoi 40 anni di vita con molto orgoglio ma anche tanti problemi, e continuiamo a contare soltanto sul sostegno di chi ci ascolta. 61 80 40 01, il nostro numero di di conto corrente postale intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56 00185, Roma. Potete usare anche altri metodi di finanziamento della radio, andate sul nostro sito www.ondarossa.info, cliccate su sostieni e lì trovate altri modi per sostenerci. Potete anche venire qui in radio, c'è ancora Scarceranda, 12 euro Scarceranda più il quaderno ci permettono di inviarla gratuitamente a detenuti e detenute che ne fanno richiesta o che voi stessi e voi stesse ci segnalate.